happy, du kör. Gutt och kanslund, vem i lille, happy, du kör.
Buonasera, buonasera da Tutto Calcio Femminile, una serata, una puntata che divideremo in due parti, prima la nazionale ovviamente perché la nazionale è vita per il calcio femminile e avremo con noi una carissima amica, prima che una bravissima giornalista che ci racconterà come si avvicinano le azzurre alla sfida con la Danimarca e poi ci occuperemo come dovuto anche di campionato. Buonasera da Jacopo e Luca Calamai.
Buonasera.
Ma buonasera soprattutto alla mia amica e collega Sara Meini. Ciao Sara.
Ciao, buonasera a tutti.
Ciao.
Allora è inutile che lo ripeta, bravissima collega della Rai, giornalista Tutto il Calcio minuto per minuto, le donne al potere, ma soprattutto grandissima ex calciatrice, perché magari uno la sente a bordo campo, sente nelle interviste e non sa che Sara invece è stata anche un'ottima calciatrice. Ci racconti rapidamente la tua percorso professionale nel
calcio.
Allora,
prima di tutto devo dire che io non ho mai giocato un mondiale, per cui non sono grande come le ragazze che scendono in campo adesso. Ho giocato a buoni livelli nella CS Firenze, che prima avevamo la sfortuna di non far parte delle società professionistiche, per cui facevamo una grande fatica, dovevamo mettere soldi ogni mese per poter effettuare i vari campionati e spesso le società erano costrette a fallire per ripartire dalla Serie C. Noi come Firenze eravamo una scuola molto forte, per cui ogni volta dalla Serie C riuscivamo ad arrivare sempre in 3 anni alla Serie A, ma con fatica la società riusciva magari a fare un campionato di Serie A e poi era costretta a ripartire di nuovo dalla Serie C, perché la Serie C era inizialmente regionale, per cui anche le trasferte non costavano molto. Quando poi si andava a fare il campionato nazionale, cioè di Serie B o di Serie A,
gli impegni crescevano.
Certo, difficilmente riuscivano a sostenere costi così importanti. Noi pagavamo una retta mensile, facevamo una colletta anche per pagarci il pullman e nonostante questo a volte non bastava.
Bello, bello.
Diciamo che per fortuna, Sara, forse le cose, anzi non forse, sicuramente sono molto cambiate e c'è anche la speranza ora con le nuove parole del ministro Spadafora di vedere veramente concretizzarsi la speranza del professionismo, un passo che sarebbe veramente definitivo verso la spinta alla possibilità che questi ragazzi sfruttino quella che fino ad ora era sempre stata una grandissima passione come un lavoro a tutto tondo.
Guarda Jacopo, sarebbe davvero l'ora, sarei felice io, che comunque mi ritengo una che non ha fatto grandi sacrifici, perché grazie a Dio avevo una famiglia importante alle spalle che mi ha sempre aiutato, per cui io non ero una di quelle che lavorava e poi andava ad allenarsi, ma avevo anche la fortuna di essere molto giovane, per cui studiavo e andavo a allenarmi la sera. Ma ho visto delle mie compagne che hanno fatto dei veri sacrifici pur di continuare nella loro passione, sarebbe davvero un quadro bellissimo e queste ragazze si meritano di diventare professioniste. Sarebbe l'ora, siamo indietro di tantissimi anni rispetto agli altri paesi europei e arriviamoci.
Allora Sara, veniamo a Danimarca-Italia. È chiaro che non possiamo più pensare di passare come prime, però basterebbe probabilmente un punto in Danimarca per riuscire a qualificarci tra le migliori seconde.
Oltre alla vittoria con Israele nel recupero.
Ma quella io la do per scontato. E quanto è importante il recupero di Saragama e Alia Guagni, e voi che le seguirete come fate sempre, come Rai, cosa ti aspetti da questa gara?
Allora, mi aspetto che non si parta con la stessa presunzione con la quale siamo partite ad Empoli, perché abbiamo fatto un gran cammino fino a qua, ma non siamo alla loro altezza, per cui non ci possiamo permettere di fare errori come li abbiamo fatti nella partita di andata, perché sono stati errori grossolani che non fanno parte della nostra nazionale. Credo che Milena Bertolini debba fare necessariamente dei cambi, impostare certamente le fasce laterali dove torna sicuramente alle Aguagne, questo è importantissimo ovviamente per la nostra nazionale. Non so se giocherà dall'inizio Saragama. Ha detto la CT all'inizio del ritiro che è importantissimo averla con il gruppo, ma le condizioni fisiche sono quelle che sono, visto che Sara è stata per 2 mesi infortunata, quindi si è potuta allenare. Io credo che non giocherà dall'inizio, però è importante averla nel gruppo, è importante averla come trascinatrice, ci mancherebbe altro. È davvero fondamentale invece recuperare alle Aguagne, quello sì, perché ci è mancata tantissimo.
Ma se tu dovessi salvare delle cose dalla partita di Empoli, quella
dove te eri a bordo campo, tra l'altro,
quella dell'andata, allora, appunto, te hai visto prima di tutti, punti sui quali ripartire?
Allora, sul fatto che non abbiamo sbracato, scusate il termine, ma l'ho utilizzato anche la nostra CT, per cui ritengo di poterlo usare anche io, nel senso che dopo 20 minuti, essendo sotto di 2-0, veramente poteva finire tanto a 0.
Sì.
E invece la nostra nazionale, alla fine del primo tempo, ha rischiato di fare gol, e se non fosse arrivato quel terzo gol all'inizio del secondo, probabilmente staremmo parlando di un'altra gara. Purtroppo quel terzo gol avrebbe veramente tagliato le gambe a chiunque, e l'aspettata anche la nostra nazionale. Però il fatto che noi abbiamo comunque tenuto, nonostante appunto degli errori incredibili sul primo gol, poi abbiamo subito preso il secondo e loro erano fortissimi sulla fascia destra, ci hanno massacrato, sì, sì. Nonostante questo abbiamo tenuto bene, e noi dobbiamo ripartire da qui, cioè perché per 20 minuti comunque siamo stati in gara.
Certo.
Questo è già importante per noi.
Certo. Senti Sara, la mia pochissima conoscenza e esperienza del calcio femminile mi ha portato a innamorarmi di due giocatrici, che sono Bonanza e Girelli. Mi sembra che nella gara contro la Danimarca, insomma, non sono state all'altezza, almeno per quello che può essere la mia modestissima valutazione, di quello che erano le aspettative. È chiaro che il livello si alza molto, ma può darsi che da queste ragazze sia anche doveroso aspettarsi qualcosa in più?
Sai, allora, tutto è un buon gustaio, per cui io non discuto i tuoi gusti. Sai invece di chi sono innamorata io, e te lo dico oggi, di Manuela Giuliano. Allora, nel momento in cui Milena Bertolini ha spostato di 10 metri in avanti Manuela Giuliano, la nostra squadra ha cominciato a girare.
La stessa cosa che ha fatto Bavagnoli poi con la Roma nelle ultime partite.
Esatto, è successo nel secondo tempo. Nel primo tempo la teneva sulla linea dei mediani e è successo un disastro. Ora, un discorso a parte, meritano Girelli e Bonanza. Sono due grandissime giocatrici, ma sono due grandissime giocatrici nel nostro campionato. Purtroppo, e mi auguro che non sia così, perché poi nelle qualificazioni europee mi hanno smentito, ma anche al mondiale non è che abbiano fatto chissà cosa Girelli e Bonanza.
Sì,
per cui,
certo,
o le dobbiamo supportare meglio, ed è possibile perché sono due giocatrici fortissime, oppure faticano molto quando si va a giocare con squadre più forti di noi. Dobbiamo, certo, risolvere questo quesito.
Sì, certo. Questo è un tema
molto interessante.
Molto interessante. Era infatti una delle domande che mi ero appuntato appunto per chiederti. Ci sono proprio delle calciatrici che sembrano fortissime nel campionato italiano, viene in mente Bonetti, se uno la prende solo per quello che fa nel campionato italiano è fenomenale, la stessa Boattin, che però poi portate in un panorama europeo magari probabilmente anche per un punto di vista fisico vanno veramente in difficoltà.
Assolutamente, cioè, allora, vedendo la Danimarca con l'Italia, al di là dell'aspetto tecnico sul campo, cioè l'atletico, a un certo punto quando partivano delle giocatrici su 20 metri ce ne davano 10,
sì,
per far capire quanto andavano più forti di noi, cioè,
sì,
e le leve di 2 metri e noi a 2 metri probabilmente abbiamo due giocatrici, ma non è questo l'unico problema. Il problema è che a noi manca l'esperienza in campo internazionale. Secondo me ha parlato di giocatrici che sono completamente diverse, perché la Bonetti io la vorrei vedere sul terreno di gioco. Mi dispiace che non venga convocata regolarmente, ma secondo me lo meriterebbe. E Elisa Boattin invece stiamo parlando di una giocatrice molto giovane, ma di belle speranze, che però non ha niente a che fare con la fascia sinistra o la fascia destra della nostra nazionale nel momento in cui si gioca con la Danimarca. Perché la Boattin la puoi mettere nel momento in cui giochi con una squadra alla tua altezza. Sì, sì, sì. Bilancia completamente, l'abbiamo visto.
Allora, cara Sara, ti ringraziamo. Allora, ricordiamo 17:10,
17:15,
martedì.
Sì, siamo a metà, Luca,
ecco, dimmi.
Tengo a dirla perché
no, devi dirlo.
In diretta su Rai 2, abbiamo lottato tanto e quindi ci sarà anche la diretta sulla radio.
Benissimo.
Faremo anche la radio cronaca in diretta, con me ci sarà ovviamente Diego Carmignani, che è lo stesso collega con il quale abbiamo fatto il mondiale, per cui siamo felici di poter dire che la Rai non soltanto sarà possibile vedere la partita in TV, ma si potrà anche ascoltare su Radio Rai.
E se non avete nella radio, nella TV, vi collegate sull'app Tutto Calcio Femminile
o comunque dopo per il commento,
dopo troverete pagelle
e commenti. Prima ascoltate Sara.
Prima Sara, che vi porta sulla strada. Lei ha giocato, quindi lei è in grado di raccontarvi esattamente quello che provano le giocatrici. Sara, un abbraccio gigantesco, a presto.
Grazie, a presto, grazie.
Allora, andiamo di corsa perché questa trasmissione va di corsa. Questa la settimana non c'è la Serie A, ma ci saranno alcune partite di Serie B, quindi l'app Tutto Calcio Femminile, che vi invitiamo sempre a scaricare e a seguire giornalmente, vi darà i risultati in tempo reale delle gare. Vedremo anche magari se di proporre qualcosa di importante. Poi vi proporremo domenica, sabato e domenica, questo testa a testa scudetto tra Juventus e Milan, raccontato in mille aspetti e mille risvolti. Poi, caro Jacopo, alla ripresa del campionato ci saranno due partite importantissime. Ci sarà Fiorentina-Milan per quanto riguarda lo scudetto, ma ci sarà una partita che io credo che l'ospite graditissimo che abbiamo stasera sognava dal momento in cui ha preso questa sua creatura, l'ha portata in Serie B, e in Serie B ha fatto un campionato straordinario, regalando ad una piazza fantastica come Napoli la possibilità di tornare in Serie A e di giocare alla ripresa del campionato contro la Juventus. Buonasera al presidente Lello Carlino, grazie di essere con noi.
Buonasera, grazie a voi.
Buonasera.
Allora, presidente, io credo che noi sull'app Tutto Calcio Femminile ricordiamo sempre, perché è un atto dovuto, della passione, dell'impegno economico, della presenza con la quale Lello Carlino sta cercando di dare vita a questo grande progetto Napoli. È un anno non facile, caro presidente.
È un anno Covid, ne stiamo pagando le conseguenze anche noi, a prescindere dai risultati che non vengono, però è difficile parlare di calcio in una pandemia economica senza precedenti, però ci contraddistingue tutti noi che partecipiamo al femminile a questa nostra passione, perché poi ce ne sono tanti di presidenti come me rispetto al maschile, qui veramente c'è tanta passione.
Sì, presidente, è vero che forse lo può dire lei che ce ne sono tanti, noi diciamo che però lei verso le sue ragazze ha veramente un occhio di riguardo su tantissimi temi, e mi piace anche sottolineare un fatto che ho notato nelle ultime partite, ma sicuramente anche in precedenza, che quando torna una calciatrice che ha fatto parte del suo Napoli, ho visto Giacinti, Pirone nelle ultime occasioni, c'è sempre comunque la volontà di darle un regalo, un presente, per farle sentire comunque una parte del Napoli. E io penso che questa sia una cosa che ovviamente vediamo solo al femminile, ma che lei fa benissimo a portare avanti.
Sì, ma soprattutto anche la Pirone, che è una napoletana che da sempre vorrebbe ritornare a Napoli per il suo attaccamento alla maglia. E io prima della partita ho evitato anche di chiamarla per tanti motivi. L'ho chiamata il giorno dopo, logicamente, per salutarla, perché ci ha messo tanto impegno anche contro di noi, con tanta cattiveria agonistica. Ma questo è il femminile, è così. Il femminile esiste ancora, l'attaccamento alla maglia, la passione di vivere questo sport in una maniera diversa, e questo, quando ci saranno sempre questi sentimenti, è logico che un presidente come me, passionale, fa di tutto per accontentarle e per viziarle. Spero che però da domani cominceranno anche loro ad accontentarmi sui risultati,
a fare qualche regalo.
Un po' di sfortuna e un po' di Covid l'abbiamo pagato a caro prezzo.
Sì, aggiungo io anche qualche situazione estremamente discutibile, ma insomma questo fa parte un po' del calcio.
Ma io degli
lo so,
certamente 7 rigori contro e nessuno a favore, la dice lunga, compresa la Coppa Italia c'è stato qualche episodio, però lasciamo perdere.
Certo.
Noi dobbiamo conquistare di nuovo la Serie A, perché non la possiamo perdere. Il progetto è bello e affascinante, quindi stiamo facendo di tutto anche di correggere qualche errore fatto in campagna acquisti, e credo che ci faremo un bel girone di ritorno che ci permetta di restare in Serie A.
ne sono sicuro. Presidente, in condizioni normali io chiudo gli occhi e penso Napoli-Juventus al San Paolo. Fermo restando che quest'anno avete una struttura molto bella dove giocare, purtroppo ancora a porte chiuse, ma quello può essere una sfida del futuro?
Sì, sicuramente il San Paolo potrebbe essere una partita Napoli-Juve proprio per dare visibilità al calcio femminile e alle ragazze che ne hanno bisogno in questo momento così pandemico e di veramente di frustrazione che stanno vivendo. Quindi veramente mi auguro che un giorno possiamo andare a vedere le ragazze al San Paolo, che sia con la Juve, che sia con l'Inter, che sia con il Milan. Poi non ci dimentichiamo che noi siamo tra i pochi a non avere il maschile, quindi veramente siamo la Cenerentola insieme al Bari. Di questo fenomeno femminile che sta uscendo fuori.
Sì, però hanno un grande presidente alle spalle e mi ricollego perché credo che sia importante raccontare ai nostri ascoltatori il progetto di Lello Carlino, che ripeto è un imprenditore uno dei più importanti di questo paese, ma ha avuto l'idea e la sta sviluppando di creare un azionariato di amici, di appassionati, che può essere un valore aggiunto per far crescere il progetto Napoli, giusto?
Sì, proprio per, dicevo prima, per combattere i grandi club con le multinazionali alle spalle. Io già da quest'anno siamo in 20 napoletani in grandi aziende, che rappresentiamo tanti marchi importanti, e poi ecco, vederci poi incontrare delle realtà così importanti come con la Juve, che però la Juve sì, noi la sentiamo tantissimo, però devo dire che io la Juve l'apprezzo anche tantissimo.
Vero.
Per quanto riguarda l'organizzazione anche femminile, perché l'anno scorso fui ospite loro e ho potuto vedere perché vincono anche al femminile. Però noi da parte nostra abbiamo un'esperienza che loro non hanno, perché i 15 anni di femminile loro non ce l'hanno, abbiamo una storicità che rispetto al maschile ci fa più pensare che possiamo fare meglio negli anni che verranno, perché veramente sono nel calcio femminile dal 2004, la Juve da 2-3 anni,
sì,
però
sì,
ecco
sì.
Bravi loro che in 3 anni hanno vinto già 3 scudetti, però sono convinto che con un'organizzazione, con un azionato popolare diffuso e soprattutto con una struttura che prima o poi riusciremo a fare la nostra, noi possiamo fare tanto, sia a livello giovanile, essendo l'unica squadra di riferimento insieme al Bari di tutto il centro-sud.
Vero.
In questo movimento
vero.
Farne anche capofila di un movimento al giovanile, perché noi dobbiamo far crescere le nostre ragazze, ecco, tipo Pirone, state sicuri che per la mia mentalità non farei mai andare via.
Lo so.
Certo. Presidente, probabilmente voi avete pagato questo inizio di stagione un po' lo stesso scotto che ha subito l'Inter. Cioè, nel senso, tutti consideravano il Napoli una praticamente una big, e quando in realtà comunque si tratta di una neopromossa, quindi con dei passaggi di crescita obbligati da fare, e tutti invece vedevano Napoli, vedevano la squadra, le potenzialità e tutto, e giocavano una partita assolutamente alla morte. Io penso che voi vi stiate abituando adesso al campionato, e la partita chiave è stata, nonostante sia stata una sconfitta, secondo me quella contro il Milan, dove avete perso 2-1, ma in una gara veramente dove le sue ragazze hanno messo in campo tutto.
Sì, ma anche mi è piaciuto tantissimo l'atteggiamento contro il Sassuolo, che per me è stata la squadra più forte vista quest'anno, e quindi un pareggio importante in Coppa Italia, e addirittura al 92esimo abbiamo rischiato di vincerla. Quindi ci sono dei buoni presupposti per sperare bene.
Presidente, le ultime due domande, poi la ringraziamo. La prima la porto su un, lei è napoletano dalla testa ai piedi, la porto su un doveroso ricordo di Diego Armando Maradona, in questo caso del napoletano Lello Carlino.
Napoletano Lello Carlino tifoso di Maradona.
Esatto.
Seguito in tutte le parti del mondo, nella Coppa UEFA, negli scudetti. Non mi vergogno a dirlo, sono due giorni che piango dall'emozione e dalla commozione per questo grande giocatore, debole nella vita ma forte in campo. L'ho conosciuto anche nel momento 2 anni fa del rientro di Maradona a Napoli. Siamo stati noi gli artefici della sponsorizzazione del rientro di Maradona dopo 20 anni con l'evento Ferrara, l'addio al calcio. Infatti, se potete vedere dalle immagini, sono tutte le maglie carpita. È veramente un momento triste per noi, abbiamo perso un punto di riferimento calcistico importante. facciamo fatica a capire che non c'è più, sì. Perché lui per noi era un idolo, per me rappresenta tutta la mia gioventù, tutta la mia passione calcistica, per cui uno sport che all'epoca mi affascinava tanto. Io andavo a vedere anche gli allenamenti di Maradona e vi assicuro che era più bello vedere in allenamento quello che faceva che poi la domenica, perché faceva cose incredibili.
Me lo hanno
veramente
raccontato.
Sono napoletano, io lo considero il più forte giocatore di tutti i tempi e faccio fatica negli anni che verranno a trovare di nuovo uno come Maradona.
E credo che sia completamente d'accordo, Presidente, nell'intitolargli il San
Paolo.
Infatti
con la partita con la Juve faremo qualcosa anche noi per onorarlo, perché l'ho fatto nonostante il lockdown, sono stato uno di quelli che per prima ha portato la mia sciarpa, ha portato dove lui ci ha fatto vedere queste grandi giocate. Immenso, un immenso Maradona.
Perfetto, le lascio l'ultima domanda di Jacopo.
Sì Presidente, perché arriva comunque un periodo, i prossimi due mesi, dove avete due sfide chiave per la salvezza e tutte e due in casa. Purtroppo appunto non ci sarà il supporto dei tifosi napoletani, che anche l'anno scorso in Serie B erano state veramente veramente importanti. Arriva, ci sarà l'Hellas, poi ci sarà il Bari a fine gennaio. Ecco, quelle sono due gare che non si possono sbagliare.
Stiamo lavorando proprio per questo, la Juve sarà un buon collaudo perché avremo finalmente, spero se nulla succede, la difesa al completo, il centrocampo è ritornato quello titolare dopo il Covid, abbiamo preso una punta molto importante.
Molto forte, Presidente, molto, mi dicono forte, che è molto
tutti,
forte.
Ma anche molto forte mentalmente e fisicamente, quindi forse è quello che mancava lì davanti. Le vedremo proprio contro il Verona e contro il Bari, che sono le partite della vita, le partite che non possiamo sbagliare, speriamo che riusciremo a prendere questi sei punti che ci riporteranno di nuovo in una dimensione più nostra, perché io poi tutte le partite che avete potuto vedere, oppure i telecronisti addirittura di Team o di Sky, ci hanno sempre fatto i complimenti che la squadra non merita di stare laggiù. Lo dico veramente, non perché sono il presidente, queste ragazze non meritano di stare ultime in classifica per quello che hanno dato in campo fino ad oggi, purtroppo momenti sfavorevoli e infortuni e Covid, ad oggi siamo lì giù, però spero che poi tra 7-8 partite almeno vediamo un po' di luce.
No, ma quello Presidente è sicuro, basti anche pensare alle due partite contro Empoli e Florenza dove avete preso gol, penso negli ultimi forse 5 minuti, neanche 10 minuti, cioè, quindi tutte partite,
anche gol, gollazzi,
sì, rigori, insomma.
E poi anche per un'espulsione molto dubbia, vabbè, ma lasciamo perdere, dobbiamo azzerare tutto, resettare e pensare solo a fare bene in campo. Ci siamo organizzati anche con un direttore generale importante che con me ha vinto tanta vista.
Che si chiama, lo ricordi?
Nicola Pisano, cugino di Ciro Ferrara,
bravo.
Di tanta esperienza.
Un uomo di grande preparazione, io ho piacere, guardi, veramente una persona molto importante.
Ma le chiedo l'ultimissima cosa, Presidente, ma se lei dovesse sognare un colpaccio, contro che squadra lo vorrebbe fare?
Ma è facile la risposta, visto che è quella più vicina alla Juve, però veramente il mio sogno è quello di restare in Serie A e poi programmare in 2-3 anni qualcosa di importante e portare Napoli ai vertici della classifica, perché lo meritiamo per esperienza, per capacità e per la passione.
Giusto.
Presidente,
e noi
le
facciamo un grande in bocca al lupo per questa cosa.
Ringraziamo
sempre in bocca alla tartaruga.
Ringraziamo anche Gianluca Monti della comunicazione, che fa parte di una squadra, quella del Napoli, che è complessivamente fortissima. E quindi a presto Presidente, grazie.
Grazie.
Arrivederci.
A voi, a presto, grazie, buona serata.
Allora, ringraziamo il Presidente Carlino. Andiamo ora a ricordare l'app Tutto Calcio Femminile, scaricatela. E anche oggi ci sono un sacco di notizie che riguardano anche aspetti importanti e curiosi. C'è per esempio questo fatto che io trovo importantissimo di Sara Gama, che diventerà vicepresidente dell'AIC, dell'Associazione Calciatori. È la prima volta che una donna calciatrice assume a questo ruolo e credo sia importante per tanti motivi, perché dopo l'intervento del ministro Spadafora, che ha parlato e che ha dato il via libera con il voto del Consiglio dei Ministri al professionismo nel giro di un anno, ora il grande passaggio, Jacopo, sarà quello di individuare i criteri giusti per trovare il passaggio a professionismo. Devo dire, e lo potrete leggere sull'app, che Renzo Olivieri, che fa parte di quella struttura che sta valutando come e in che modo far passare il professionismo nel femminile, ha anche ipotizzato che anche le ragazze, perché il professionismo è limitato alla Serie A, ma anche le ragazze che dovessero retrocedere in Serie B potrebbero in qualche modo restare professioniste, proprio per dare al tempo loro magari di riconquistare una posizione.
E sarà appunto importante la figura di Sara Gama, perché sarà una sorta di protezione per le ragazze. Perché andrà a fare la guerra proprio in prima persona dove la guerra si combatte, cioè per andare poi a ottenere i diritti che sono molto più importanti del semplice aumento di salario. Cioè le ragazze su questo sono molto chiare. Sarà importante il tema della previdenza, dell'assistenza sanitaria in caso di gravidanza, cioè tutti i temi che non si devono ricondurre solo al vogliamo il professionismo perché vogliamo più soldi, non funziona così. Sull'app, oltre a questo tema importante, quindi a questa nomina della nostra capitana della nazionale, anche altri temi. È uscita la notizia che le due gare della Champions League che le italiane giocheranno nel primo turno in casa saranno giocate in due stadi importanti, purtroppo vuoti. La Juventus tornerà all'Allianz Stadium dopo la gara che è stata probabilmente il trampolino di lancio vero e proprio del calcio femminile, quella che ha lanciato poi tutto l'entusiasmo relativo al mondiale del 2019. In quel caso ci fu la vittoria che praticamente regalò lo scudetto alla Juventus contro la Fiorentina, un 1-0 che era stato visto da 45.000 persone. 45.000 persone per una partita di calcio femminile
sono tantissime,
sembrava inimmaginabile.
Allora, ci stiamo avviando alla chiusura, vorrei ricordare un paio di cose. La prima è che la fuoriclasse Bugheia, anche in nazionale, ha cominciato a fare la Bugheia, una tripletta, anche lì potrete trovare tutto il racconto sull'app Tutto Calcio Femminile, una stella assoluta. E devo dire che per quello che mi dicono anche dal mondo della società Sassuolo a 360 gradi, loro sono convinti di poterla tenere quantomeno fino alla fine di questo campionato, e questo mi sembra un aspetto estremamente importante. E poiché, ripeto, ci avviamo a questa grande sfida Danimarca-Italia, vi ricordo ancora che potrete seguirla nel live dell'app Tutto Calcio Femminile martedì alle 17:15, e poi vi proporremo le pagelle, i commenti, le interviste, cioè tutto, perché in quel momento l'Italia andrà a giocarsi un qualcosa di veramente importante, e mi auguro con la leggerezza ma anche con quel coraggio che abbiamo visto ai mondiali e che ora vogliamo rivedere in questa grandissima sfida. Ricordiamo che addirittura un pareggio potrebbe bastarci per arrivare seconde e qualificarci. Quindi, nel ringraziarvi, nel dirvi che venerdì prossimo saremo alla vigilia di Fiorentina-Milan e Napoli-Juventus, quindi venerdì prossimo sarà una puntata tutta dedicata al campionato, vi invitiamo ancora a seguire l'app Tutto Calcio Femminile. Ringrazio Stefano Carlesi, come sempre formidabile in regia, e noi ci vediamo venerdì prossimo con Tutto Calcio Femminile.
Buona serata.
Happy, happy, happy to share.